Grazie Greta Nasi, l'ultimo blocco tematico, ci avviamo quindi all'ultima mezz'ora sostanzialmente di lavori. Finiamo anche in qualche modo di ripercorrere il ciclo delle performance dal punto di vista processuale, cioè di implementazione nelle amministrazioni.
Perfetto.
E parliamo di performance e apprendimento organizzativo, in qualche modo ricollegandoci alle ultime parole di Greta Nasi, quello che conta è il cambiamento culturale. Il senso della riforma è che riesca a produrre un cambiamento culturale e organizzativo. Ce la può fare? Ce lo dice lei. Mario Bolognani dell'Università La Sapienza di Roma.
Buonasera a tutti. Coraggiosi però, avete resistito fino a quest'ora. Dura, eh? Dunque, complimenti anche per questo. Freccette. Cominciamo con una definizione, scusate se io faccio il didascalico, ma insomma si parla così, un po' di termini che hanno bisogno di un po' di precisione. L'organizzazione impara con l'esperienza, con le valutazioni, con gli errori e si dice che apprende quando gli errori o le conoscenze di singoli diventano un patrimonio comune dell'intera organizzazione. Questo richiede la messa in atto di diversi interventi, simboli, metafore, riti, liturgie, cene, ma anche tecniche vere e proprie, tecniche di trasferimento di tecnologia, come si dice. Sono tecniche che si conoscono, si studiano e si mettono in atto per trasferire queste nuove conoscenze sul corpo dei dipendenti, dei tecnici e degli dirigenti. Poi c'è il terzo strumento fondamentale, che è il cambiamento organizzativo, di cui si è parlato molto oggi. Ma si è parlato, devo dire, in termini un po' vaghi. Ci mettiamo insieme, condividiamo, partecipiamo, ma poi tutto questo mettere insieme diventa strumento organizzativo, diventa tecnica di cambiamento. I gruppi di lavoro si sciolgono finita l'approvazione del piano o rimangono costanti? C'è una responsabilità, non soltanto, e una accountability associata a chi è responsabile del ciclo della performance e così via. Questo è il ciclo ideale che tutti voi conoscete. Prima faccio il sistema, poi faccio il piano. Ma prima ho sentito dire che qualcuno ha fatto il piano prima del sistema. E allora? Cioè prima faccio le cose e poi penso come dovrebbero essere fatte? Non funziona evidentemente. Cioè il documento metodologico va fatto prima. Ma andiamo avanti. Questo è sempre è un ciclo ideale, naturalmente. Le imperfezioni fanno parte della vita. Anzi, impariamo dagli errori e dalle imperfezioni. Dopo il piano facciamo la relazione sulla performance. La farete quella nei prossimi mesi, mi auguro, se qualcuno ha fatto il piano per il 2011. La faremo nel 2013 per le attività del 2012. E anche quella è un'esperienza. Io ho cominciato a vedere i primi piani della performance e vi assicuro che sono deludenti. Si nasconde la polvere sotto il tappeto. Sono pieni di reticenza, di diplomazia. Altro che performance per migliorare e per imparare. Diventa appunto un documento che si perde nella nebbia degli altri documenti. Poi si fa la valutazione dei risultati e si fanno i piani di miglioramento, perché anche questo è un ciclo come tutti i cicli della qualità. Dopo le misure viene qualcos'altro. Dopo la valutazione si deve fare qualcosa, cioè agire per cambiare. E allora si fanno i piani di miglioramento, si fa la revisione dei sistemi, che i sistemi non è detto che funzionino al primo giro. Bisogna cambiare i piani e poi bisogna rivedere tutto sulla base dei risultati. Ma questo è un ciclo ideale. Come vanno le cose nella realtà? Come vedete, accanto alle diverse attività, io ho indicato i diversi attori, cambiano di volta in volta. E quindi, insomma, è una materia complessa che va governata. Come riportare, come rendere stabile questo ciclo? Come renderlo razionale, coerente? Questa è un po' la domanda che ci siamo fatti oggi dappertutto. Non è stato, infatti, un processo lineare. Qui abbiamo visto le eccellenze, abbiamo misurato i casi migliori, ma nella realtà, appunto, anche nei comuni oggetto della nostra sperimentazione, ne abbiamo visti di tutti i colori. Ma ne ho visti di tutti i colori anche nei comuni pilota, cosiddetti, quelli che cioè dovevano insegnarci a come si deve fare. Appunto, ho già detto, prima il piano e poi il sistema. Oppure abbiamo fatto come prima e l'abbiamo chiamato piano della performance. Anche questo è molto diffuso, partito dell'ANCI, diciamo così, tra virgolette, no? Poi abbiamo fatto solo la valutazione individuale e l'abbiamo chiamato piano della performance. Diffusissimo. Ho visto un cluster, un radar che diceva questo più o meno. Non abbiamo il nucleo di valutazione. Non gli abbiamo assegnato i compiti dell'OIV. Anche lì c'è un cluster che dice questo. Non c'è il nucleo di valutazione, non c'è niente. Qualcuno mi ha detto, però non lo vogliamo troppo indipendente. Alla faccia di quello che diceva Valotti stamattina, lo vogliamo indipendente. Il direttore generale di un grande comune che non nomino mi ha detto, però, dottore, non lo vogliamo troppo indipendente. Insomma. Non abbiamo tecnici, i tecnici servono, non abbiamo gli indicatori, non abbiamo troppi regolamenti, abbiamo messo tutto nei regolamenti, abbiamo bisogno di aiuto, troviamo resistenze, abbiamo il ciclo ma nessuno decide sulla base dei dati. Insomma, sono storie che ci siamo raccontati oggi e che io magari stancamente a quest'ora ripeto. Però è bene saperlo che ci sono situazioni che non vanno bene, ma non per criticarle, per imparare, perché questo è il senso. Bisogna far leva sulla capacità critica e sulla ricognizione degli errori e dei difetti, non nascondere i difetti. Dovrebbe fare il vertice. Il vertice lo sappiamo, si è detto a IOSA, finire obiettivi strategici, delegare, promuovere, monitorare, prendere decisioni. E in alcuni casi sì, davvero, questo è stato fatto, è stato raccontato oggi con efficacia. È proprio obbligatorio fare strategie. Che ne dite? È obbligatorio. Io faccio il consulente anche di un'azienda che ha 8.000 dipendenti e che ha abolito l'ufficio di pianificazione strategica. Perché dice, ma come, il mercato cambia ogni mese, che sto a fare i piani triennali? Laddove ci sono situazioni di turbolenza, di cambiamento continuo, anche normativo, insomma, dare troppa enfasi alla pianificazione pluriennale può non essere saggio. Però, insomma, possiamo comunque, la pianificazione è importante, non vorrei creare una turbativa qui concettuale sul ciclo della performance. Conosco un sindaco che mi ha detto, ah sì, l'amministrazione precedente ha fatto il piano strategico e noi l'abbiamo buttato nel cestino. C'è anche questo. Allora non impicchiamoci alle parole, cerchiamo di fare delle cose utili che servono davvero per migliorare. Sappiamo, e l'abbiamo detto, che molti vertici ragionano su impressioni, sono spinte dai fatti, appunto, e ragionano delegano al buio. Ma attenzione, c'è una strategia che si definisce come strategia emergente, che è quella che viene dai fatti, dalle cose. Anche questa è una strategia. Si chiama strategia emergente, perché è studiata. Si fanno le cose man mano che accadono, man mano che capitano, e poi si riflette su quello che si è fatto. E questa è strategia. Quella che voi avete in mente è una strategia top down, una strategia concepita in una torre d'avorio che poi diventa piano. Ma spesso forse i politici hanno un naso più di noi e colgono i segnali della società. Non sempre, naturalmente, ce n'è di tutte le sorti. Anche questo è un materia di riflessione, come li dobbiamo fare questi piani. Ma insomma non voglio allargare troppo l'orizzonte. Arrivo rapidamente alla conclusione. Queste esperienze non possono sostenersi e non possono continuare se non ci sono cambiamenti organizzativi, ma stabili. Allora ci hanno anche insegnato che il cambiamento è la norma, non è l'eccezione, quindi bisogna convivere con il cambiamento continuo. No, questi non contano, vero? È lei che conta come segnalatore di disagio. Brava. Allora enumero le cose che a me sembrano fondamentali. Il nucleo di valutazione, l'OIV, ci deve essere e deve essere indipendente e deve essere qualificato. La struttura tecnica di supporto al nucleo di valutazione deve esserci e deve essere formata di competenze che difficilmente si trovano nel comune. Informatica, statistica, anche economia. Qualche ingegnere non guasta, non solo negli uffici tecnici. Il ciclo di gestione della performance è un processo orizzontale che spezza le barriere funzionali. Bisogna finirle con le organizzazioni che si chiudono come ricci, insomma. Il ciclo della gestione della performance obbliga l'amministrazione a operare in modo per processi interfunzionali. Se non si lavora in questo modo, magari con organizzazioni di tipo matriciale, il problema non si risolve, non si viene a capo. Forme di coordinamento vanno a livello alto dei dirigenti, vanno stabilizzate, devono diventare norma, così come devono essere individuati ruoli critici adatti al trasferimento di conoscenze. Ruoli critici si studiano, sono definiti, eccetera, si sperimentano. E coinvolgere poi tutto il personale e gli stakeholder nella vicenda. Finisco con una lista di lezioni apprese, dalle quali astraggo soltanto un punto, che è quello, anzi due forse, anzi tre. No, uno, il principale, è quello di agire innovando e anche inventando se occorre. E questo dà dignità al nostro ruolo. Allora, la norma dice delle cose, anche utili, è una guida, ma noi la possiamo migliorare, la possiamo interpretare, ma non per eluderla, ma per andare dritti all'obiettivo, che è quello del miglioramento, del soddisfacimento dei bisogni. E quindi si può inventare, anzi è importante inventare e creare. Questo dà dignità e forza al nostro lavoro, insomma. La comunicazione è già stata ricordata da... ad ogni ritardo? La comunicazione è stata ricordata da Gerd Buchert come un elemento fondamentale. Ci sono questi uffici stampa, magari giornalisti che sono al servizio del sindaco, usiamoli anche per fare queste comunicazioni, insomma, per fare i diagrammi a torta come il comune di New York, insomma, per rendere, come alcune vostre presentazioni, efficaci, si sono viste, insomma. E poi adattiamo l'organizzazione a questa nuova strategia, insomma, non restiamo rigidi mentre fuori il mondo cambia.